Buonasera e bentornati anche in questa settimana all'ascolto del libro più letto. E volevo ricordarvi che stiamo leggendo il capitolo 7 di Matteo. Ci siamo fermati a questo punto l'ultima volta che ci siamo sentiti. E ora che abbiamo concluso lo studio del Sermone sul Monte, ritengo che dobbiamo fare un passo indietro e guardarlo in prospettiva. Se guardiamo la parola di Dio nel suo insieme, noteremo che Dio ha dato tre grandi sistemi con cui Egli vuole governare e guidare l'umanità. Il primo è il sistema mosaico, la legge. Come sapete, all'inizio di Genesi, nel capitolo 7, troviamo il racconto di come Dio dovette distruggere l'umanità intera, con l'eccezione di un uomo e della sua famiglia, a causa della violenza degli uomini e perché il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. L'umanità si era allontanata da Dio ed Egli aveva dovuto giudicarla. Sulla terra aveva potuto salvare soltanto un uomo e la sua famiglia, e da queste persone si ebbe lo sviluppo di un nuovo popolo, dal quale sarebbe uscito un uomo che doveva diventare il padre di una generazione testimone per Dio. In effetti, il Signore avrebbe dato loro una terra e ne avrebbe fatto una nazione grande e innumerevole, che sarebbe diventata una benedizione per tutto il mondo. Dio voleva raggiungere il mondo attraverso di loro. Egli, per mezzo di Mosè, diede loro il sistema mosaico, un insieme di grandi leggi sacrificali. Il libro dell'Esodo ci fornisce i particolari di questo e rivela che il fulcro di tutto era l'altare dell'Olocausto, dove venivano offerti i sacrifici. Questo altare parla della croce del Signore Gesù Cristo, per cui Dio non perdonava mai il peccato senza che venisse offerto un sacrificio, perché, come vedete, la legge non salva l'uomo, gli rivela soltanto che è un peccatore. Questo divenne un sistema di condanna anziché di salvezza. Pertanto, nel corso di tutto il Vecchio Testamento, gli olocausti additavano la venuta del Salvatore, il Signore Gesù Cristo. E Gesù è venuto e ha offerto se stesso per adempiere le profezie del Vecchio Testamento, ma la sua nazione lo ha respinto. Il Vangelo di Matteo presenta Gesù come re. È mia personale convinzione che ogni cosa in questo Vangelo deve essere compresa alla luce del fatto che Egli è il re. Egli è nato come re, ha vissuto come re ed è morto come re, è anche risuscitato dai morti come re e ritornerà sulla terra come re. Una delle cose da lui fatte mentre era sulla terra fu quella di pronunciare una legge diversa da quella mosaica, cioè il cosiddetto Sermone sul Monte, che abbiamo studiato nelle scorse serate, riportato in Matteo ai capitoli 5, 6 e 7. Anche negli altri Vangeli si trovano brani di questo sermone, ma solo in Matteo è riportato per intero. Gesù ha preso in considerazione due comandamenti di Mosè come esempi e li ha portati a un livello molto più alto di quanto non fossero mai stati interpretati nel Vecchio Testamento. Ad esempio, egli ha detto che se tu sei adirato con tuo fratello, è come se tu fossi colpevole di omicidio, e questo non si trova nel Vecchio Testamento. Dice inoltre che guardare una donna con il desiderio di commettere adulterio è come averlo commesso veramente. Noi comunque stiamo vivendo in quello che viene chiamato il periodo della grazia o l'epoca dello Spirito Santo. Si tratta di un periodo in cui Dio salva per grazia e non per il rispetto della legge. Noi non siamo salvati per nessuna cosa che facciamo. Amico o amica che ci stai ascoltando, chiaramente tu non diventi cristiano finché non credi qualcosa, e questo qualcosa è che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, come ci ricorda 1 Corinti, capitolo 15, versetti 3 e 4. Questo è il Vangelo che salva. Dopo che sei stato salvato, il Signore ti presenta un modo di vita che non è la legge mosaica, né i 10 comandamenti. La legge non salva, la legge ci mostra che abbiamo bisogno della salvezza. Abbiamo anche detto che abbiamo davanti un modo di vita molto più elevato, il Sermone sul Monte, che porta la legge a un livello più alto. Ma se ci fermiamo a considerare se siamo capaci o meno di soddisfare questa nuova legge, ci rendiamo conto che non possiamo farlo. Ascoltiamo le parole del Signore Gesù nel Vangelo di Matteo che ci parlano del vero problema. Egli dice: «Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo». Matteo, capitolo 15, versetti 18, 19 e 20. Si può possedere una religione che ci impone di lavarci le mani e il corpo, e si possono seguire ogni sorta di riti liturgici, ma il problema rimane nel cuore. L'uomo ha disperati problemi di cuore oggi, e fare più sport non lo aiuterà. Egli ha bisogno di Gesù, l'unico che può cambiare il cuore con il miracolo definito rigenerazione. Anche a un fariseo rispettabile e per bene, di nome Nicodemo, Gesù disse che doveva nascere di nuovo. Anche se questo termine è spesso usato male, si tratta di una verità meravigliosa e miracolosa. Cari ascoltatori, noi dobbiamo essere rigenerati perché abbiamo una vecchia natura. Quando il Signore Gesù parlava di quello che esce dal cuore, non parlava di una persona qualsiasi, ma del mio cuore, del tuo. L'Apostolo Paolo amplia questo concetto dicendo: «Ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose». Galati 5, versetti dal 19 al 21. L'uomo non è in grado di adempiere i comandamenti o il sermone sul monte, e l'Apostolo Paolo lo ripete a più riprese. Dunque, in che modo deve vivere l'uomo? Non certo con i propri sforzi. La Bibbia dice: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Galati 5:22. Nessuna legge può produrre tali cose. Non è naturale per te e per me amare, avere un sincero interessamento per gli altri e un reale amore verso Dio. Come possono prodursi i meravigliosi frutti di amore, gentilezza, mitezza e così via? Con la potenza dello Spirito Santo che produce frutti meravigliosi di amore, gioia, pace. Avete la pace nel vostro cuore e con Dio? E sapete che cosa vuol dire avere la vera gioia nel Signore? E per quanto riguarda la mansuetudine, così difficile da raggiungere con il nostro cuore così orgoglioso? Noi siamo tutti pieni di orgoglio e di egoismo e desideriamo sempre essere applauditi. Tutti questi frutti possono essere ottenuti per mezzo dello Spirito Santo. Ecco un nuovo modo di vivere. Non si tratta del sistema mosaico, non dei principi del sermone sul monte presi da soli. È una cosa nuova. Dio ci ha dato ogni benedizione spirituale nei cieli, in modo che noi possiamo camminare in questo mondo con mansuetudine, con umiltà di cuore e di mente, con la potenza dello Spirito di Dio. Oggi, noi dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo per essere in grado di vivere per Dio. Ci saranno frutti nella nostra vita, potremo servire Dio, e questo è il grande progetto al quale siamo chiamati. La mia speranza è che voi consideriate il Sermone sul Monte nella sua vera prospettiva. Ora possiamo scendere dalla montagna dove Gesù ha pronunciato i suoi principi e potremo notare che egli possiede anche la potenza di vivere secondo ciò che ha predicato. I frutti nella sua vita sono buoni, sono amore, misericordia, pace, grazia. Così possiamo arrivare al prossimo capitolo. Gesù, in questo capitolo 8, ci dimostra che egli possiede la potenza per far rispettare l'etica del sermone sul monte. Diciamo alcune cose per introdurre questo argomento. Nel capitolo precedente si è concluso il sermone sul monte. È stato ammesso da tutti che non esiste nessuna etica superiore a quella del sermone sul monte. Se ci chiediamo in che modo noi possiamo mettere in pratica questo elevato modo di vivere, Matteo riporta una serie di miracoli che dimostrano che colui che ha stabilito le regole è anche colui che dà la potenza per metterle in pratica. Il Signore Gesù ha messo bene in chiaro che noi credenti non possiamo fare niente senza di Lui. Così ci dice Giovanni 15:5. E vorrei che tenessimo sempre bene in mente questo concetto. Tu ed io, da noi stessi, non siamo in grado di fare niente che sia accettato da Dio, ma Cristo oggi lavora attraverso lo Spirito Santo che Egli ha inviato nel mondo per compiere quello che noi non possiamo fare. Questo rivela un fatto importante. Matteo non ci dà una biografia di Gesù e non cerca nemmeno di mettere in ordine cronologico gli avvenimenti del suo ministero. Piuttosto ci fornisce un movimento che non dovremmo ignorare. Il re si reca sulla montagna, dove enuncia il suo manifesto, la legge del regno, poi scende dal monte e noi assistiamo a 12 miracoli compiuti da lui. Questo dimostra che, quando egli regna sulla terra, egli ha la forza per far rispettare la legge del suo regno. Nel capitolo 8 e 9 di Matteo sono riportati 12 miracoli, disposti in un ordine ordinato e logico, come possiamo notare nei 6 miracoli raccontati nel capitolo che stiamo esaminando. La guarigione del lebbroso, il Signore lo tocca. Questa era, per quei tempi, la peggiore malattia dell'uomo. Poi abbiamo la guarigione del servo del centurione, fatta a distanza, senza nessun contatto fisico. La guarigione della suocera di Pietro. Gesù entra nel regno soprannaturale degli spiriti, cacciando dei demoni. Poi calma il vento e il mare, e così dimostra la sua potenza sulle forze naturali. E come sesto miracolo troviamo la guarigione di 2 indemoniati gadareni. Il re si muove in tutte queste diverse aree, fisico, naturale, spirituale, e Matteo le mette non in ordine cronologico, ma logico, con un racconto ben definito. Al versetto 1 leggiamo che, quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Egli, Gesù, si trovava a Capernaum, dove aveva stabilito la sua sede, quindi penso che i miracoli siano avvenuti in questa zona. Naturalmente, questo fa sorgere la domanda dove fosse stato pronunciato il sermone sul monte, e su questo problema ci sono molte teorie. Non credo che questo sia importante. A noi viene detto che quando scese dalla montagna, una grande folla lo seguiva. Il fatto importante è sapere se il re che aveva definito la sua legge era anche in grado di dimostrare la sua potenza in mezzo all'umanità. Per dimostrare la sua potenza, Gesù guarisce un lebbroso. Leggiamo i versetti dal 2 al 4 di Matteo capitolo 8. Ed ecco un lebbroso, avvicinatosi gli si prostrò davanti dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, tesa la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Gesù passa dai vertici alle profondità. La lebbra, nella Bibbia, simbolo del peccato, era considerata una malattia incurabile ed era ripugnante. Quando il lebbroso si avvicinò a Gesù, era pieno di fede e aveva riconosciuto la sua signoria, e su questa base disse: «Se vuoi, tu puoi guarirmi». Non sempre sappiamo se quello che chiediamo è la volontà di Dio, ma se Egli vuole, anche la potenza di esaudirci. È importante che la sua volontà sia messa al primo posto, anche se è difficile farlo. A volte ci esprimiamo così: «Signore, vuoi fare quello che voglio io?» Notiamo invece la frase del lebbroso: «Io so che tu puoi, però vuoi?» Cioè, è secondo la tua volontà? Questo è un po' diverso da alcune nostre richieste che pretendono di far fare a Dio quello che vogliamo. Dobbiamo lasciare a Lui la decisione, perché solo così siamo certi di avere il meglio. Gesù tocca il lebbroso. Se lo avessi toccato io, forse avrei contratto la stessa malattia, sicuramente senza guarirlo. Avete mai pensato che quest'uomo, oltre ad avere una malattia fisica della lebbra, poteva anche avere un terribile complesso psicologico? Non conosco la sua storia, ma posso immaginare che un giorno si accorse di una piccola macchia sulla mano, forse stava arando, e sarà subito corso in casa a farla vedere a sua moglie, che gli avrà messo sopra una pomata. Il giorno dopo, la macchia era ancora più rossa, ma lui sarà ritornato al suo lavoro, e questo era andato avanti per una settimana, mentre sua moglie cominciava a sentirsi a disagio. Così gli avrà suggerito di recarsi dal sacerdote, il quale, dopo averlo visitato, lo avrà messo in isolamento per 2 settimane. Alla fine di questo periodo la malattia si era diffusa e il sacerdote aveva diagnosticato la lebbra. Questa era la prassi da seguire per diagnosticare la malattia. L'uomo avrà chiesto al sacerdote il permesso di ritornare a casa per salutare la moglie e i figli, ma il sacerdote glielo aveva negato. Egli non avrebbe più potuto abbracciarli, anzi, avrebbe dovuto gridare «impuro, impuro» a chiunque si fosse avvicinato a lui. Quest'uomo avrà visto crescere i suoi figli a distanza, forse gli portavano il cibo in un luogo isolato, senza potersi avvicinare, toccare, parlare. Poi, un giorno si è rivolto a Gesù, e Gesù lo ha toccato. Posso dire che questo tocco è stato meraviglioso per quest'uomo. Non soltanto lo ha guarito dalla lebbra, ma lo ha riunito alla famiglia umana, alla società. Immediatamente la sua lebbra guarì. Sappiamo che la stessa cosa avviene quando andiamo a Gesù per essere guariti dalla lebbra spirituale, cioè il peccato. Egli interviene, risponde alla nostra fede con un atto di grazia, e la nostra guarigione è immediata. Egli compie nella nostra vita il miracolo della nuova nascita, prendendo possesso di questa nuova vita col suo spirito che ci guida. Nel racconto di Marco troviamo che quest'uomo è così felice che si mette a divulgare a tutti che era stato guarito, e come conseguenza le folle accorrono a Gesù, tanto che egli è costretto a lasciare la città e a ritirarsi nel deserto. E con questo miracolo, con questo avvenimento così bello da scrutare, da comprendere, noi ci fermiamo qui a questo punto per quanto riguarda questo primo appuntamento della settimana. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato e ti invito a risentirci domani.